alla Formula 1 dei miei tempi passava Senna, ti guardava e ti diceva: tutto bene? Tua innamorata come sta? Tua morosa come sta? Cioè, era così. Noi eravamo poi di una generazione che non andava dal pilota a dirgli: oh, come stai? Come è andata qui? Spesso erano loro che venivano da noi. Adesso sarò censurato qui. Gli sport, anche automobilistici, quando sono arrivati i grandi budget, siano stati rovinati.
E benvenuti in questa nuova puntata del Pistone Podcast, sempre in presenza, sempre nella scuderia Belle Époque.
Sempre in tre.
Esatto, certo, sempre in tre, ma con altri due ospiti.
Something think.
Totale fa cinque, tre più due.
Totale fa cinque, scusate, ho svarinato.
Benissimo.
E io gli lascerei direttamente la parola perché credo abbiano un'esperienza di vita lavorativa che vada raccontata il prima possibile, perché sono impaziente anch'io di ascoltarla, come anche loro. Quindi prego, a voi le presentazioni, presentatevi. E come mai siete a questo tavolo?
Io mi chiamo Gabriele Pagliarini, sono chiaramente un appassionato di motori, di auto, eccetera. Ho un'esperienza che mi è stata data da Ferrari, Minardi, Prost e Maserati. Iniziato giovanissimo in Ferrari, forse nel periodo d'oro, secondo me, perché era il periodo in cui venivano assunti alcuni ragazzini giovani e gli veniva fatto fare esperienza su più settori. Io penso, la mia esperienza, quello che sono io oggi, nasca dalla fortuna di aver iniziato a lavorare in una scuderia come la Ferrari quando c'erano i vecchi del mestiere che ti insegnavano. Penso la mia più grande fortuna sia stato imparare direttamente dai vecchi, dai quelli che ti facevano da spalla, che ti dicevano: dai, fai, non ti preoccupare, io sono qui a guardarti, tu vai avanti, stai andando bene.
Perché aveva l'esperienza.
Esatto,
da trasmettere.
Perché le cose le facevi. Non le cambiavi, le facevi. Che è una grande differenza da oggi. Quando avevi un incidente in pista spesso dovevi fare salti mortali per rifare la macchina. Perciò tutto sommato nella mia vita avrò sempre una gratitudine infinita per gli anziani del lavoro, quelli che ti insegnavano, che adesso è... Non c'è più affiancamento, non c'è più chi ti insegna, non c'è più chi ti prende sotto l'ala, che ti... Adesso è cambiata tantissimo, perché con l'avvento dell'elettronica purtroppo è tanto più computer che manualità. Ho fatto 20 anni di Ferrari, ne ho fatti 4-5 di Minardi, ne ho fatti 2-3 di Prost, ho fatto il campionato IMSA con Ferrari in America. E poi ho fatto gli ultimi 20 anni di carriera nel reparto corse di Maserati, iniziando un progetto da zero fino alla conclusione, che è stata con l'MC12C da corsa, una macchina molto ben riuscita e molto vittoriosa. Questa è la mia esperienza. Adesso sono felicemente in pensione. Passo la palla a Giuseppe.
Beh, sono Giuseppe Giansoldati. E ho molta meno esperienza di Gabriele. Comunque, per quello che mi riguarda, abbiamo tutti una piccola storia da raccontare per quanto riguarda la Ferrari. Per quello che mi riguarda, ho fatto l'autista di autotreni prima, poi girando per l'Europa vedevo ogni tanto i camion della Ferrari, che dentro di me dicevo: io li guiderei anche per un panino al giorno, senza essere pagato.
E li provavi a sorpassare tutte le volte?
No, assolutamente no, anzi, se riuscivo ci stavo dietro, poi guardare dove andavano, assolutamente. Cosicché mi sono deciso a fare domanda, se serviva un autista. Passa un anno, passa 2 anni, passa 3 anni, io davo per scontato che non mi chiamassero. Poi un bel momento... mia moglie mi viene a chiamare, mi dice: guarda Giuseppe, che c'è una persona della Ferrari che ha chiesto se sei ancora disponibile. Fatto sta che da quel punto lì, da quel momento lì, sono diventato anch'io un dipendente Ferrari. E se ti ricordi, in quel periodo lì, fino all'anno prima avevano un solo tir per le gare, e avevano un 79-14 Niveco più piccolo che ci andava dietro con la carrozzeria e i motori. Dico bene?
Sì, è vero.
Ecco, in quell'anno lì era l'anno di Barnard, che è passato dal turbo, dalle macchine turbo, che c'era il Boreto e Berger, sono passati al 12 cilindri, al V12 aspirato. Quindi c'era John Barnard, progettista. Io sono arrivato nel periodo che del cambio tra l'era turbo all'era aspirato.
Una parentesi anche per Giuseppe. Tutti noi da ragazzini smanettavamo, smontavamo sti carburatori, sti motorini di continuo.
Anch'io avevo un college a casa, era di mio padre, l'ho triturato a forza di smontarlo.
Lui vendette a me, che non ci conoscevamo, un TGM 50 Sachs che era fenomenale, e non ci conoscevamo. Però questa era una zona in cui tutti i ragazzini sbudellavano tutto quello che faceva, andava a scoppio, no? Ziegler più grande, un po' più di benzina, un po' di miniscela.
Lima la testa.
Lima la testa, allarga le luci, stringi le luci. Tutti noi, prima di essere andati in Ferrari, facevamo questi giochi in garage, lui compreso. Lui continua ancora. Esatto. Io invece sono un felice pensionato.
Beh, allora dicevo che sono arrivato nell'era di Barnard. Quindi gli serviva in quel momento lì un autista, perché la Ferrari ampliava il mezzo e il parco mezzi, e mi hanno assunto. Ho accettato, sono andato lì, sono entrato nella squadra corse. Già dal primo anno, già dall'inizio alla fine anno, che loro erano, la squadra gara era ancora in Australia, che doveva fare l'ultimo Gran Premio. Tra l'altro io sono stato assunto nell'anno che è morto il commendatore, praticamente in agosto lui è morto. E io ho iniziato i primi di settembre, ma mi avevano già assunto due mesi prima, tra le varie prove che ti facevano fare, magari la visita medica piuttosto che l'assunzione, tutto passato due mesi. Insomma, io ho iniziato in settembre, e poi dopo sono andato a finire che l'anno successivo, il primo anno di gara del 90, sono andato in squadra con lui. Lui era il capo macchina di Mansell e io facevo il gommista alle gare, perché non guidavo solo il camion, facevo parte della squadra gare da sempre. E quindi lui faceva il capo macchina di Mansell e io ho fatto il gommista con lui. Poi successivamente ho avuto l'opportunità di fare anche il meccanico per un paio d'anni, quindi cambio gomme e tutte quelle cose lì. Dopo c'è stato tante evoluzioni, poi sono andato alle gare per 8 anni. Poi dopo sono rimasto in Ferrari 30 anni, che per 30 anni dopo facevo il lavoro di logistica, spedivo il materiale da e per i Gran Premi, carrozzerie, motori, cambi, elettronica, tutto quello che riguarda le gare, mi occupavo di quelle spedizioni lì. Un rammarico che io mi vedo e penso di aver perso una possibilità, non per l'età, perché l'età ci sarebbe stata, però non lavoravo in Ferrari. Se voi guardate quelle foto lì, e tante foto, ci sono tante foto là, che i meccanici mangiavano il panino, secondo me qualcuno gli scappava anche il pane nell'olio e lo mangiava lo stesso.
Che tanto lo brisa.
Cioè, hai capito? No, quelle cose lì sono indelebili. Cioè, questa, la Formula 1 arrivata al giorno d'oggi è passata inesorabilmente da quei passaggi qua, e sono fondamentali, bellissimi. Chi li ha vissuti, secondo me, e lui uno di quelli, secondo me deve avere un bagaglio, una cultura, qualcosa di unico. E quando le può dire, secondo me, quando qualcuno le ascolta, ma tra l'altro la verità è bellissima.
È bellissimo. Una cosa assurda, perché io mi ricordo sempre un anno fa, quando veniva la festa qua di Natale, che la cosa che mi rimase più impresso oltre le auto fu quella foto là. Là dove c'è la macchina portata a telaio,
sì,
con tu che ti fumi una sigaretta dietro Villeneuve che parla tranquillamente, che tra me e me dicevo: oh santa Maria, che bellezza. Poi pensavo alla Formula 1 di oggi e dicevo: ma è da galera se uno pensa alla cosa di oggi nella Formula 1, purtroppo.
Ma ti arrestano.
Ti arrestano.
Sì.
E a me mi fa impazzire questa semplicità e allo stesso tempo professionalità del mondo delle corse e tutto il resto, che si intrecciava in quei momenti semplici qua, dove si mangiava così.
Sono semplici, ma sono
sì sì Ma per me è difficile, proprio, difficile, è proprio anche, quello
è facile. È facile, è bello, è semplice, si parla sempre delle cose belle, sai, dei risultati, di tutte queste cose qua. Mm-hmm. Però attraversando i periodi nel tempo, eccetera, se tu vedi qui, questi in pratica sono quelli che hanno insegnato a me a lavorare. C'è il mio capo meccanico, ci sono dei meccanici con cui ho lavorato assieme. Se vedete, Mussarelli ha una bottiglia di vino in mano. Sì, sì. Arrivò Barnat, la prima cosa che fece ci vietò
via Lambrusco,
che fu un trauma incredibile per qualcuno,
disastro,
e anche visto da noi, te che sei inglese, c'hai mezza squadra ubriaca dalle 10 di sera alle 2 di mattina, vieni a vietare a noi il vino che non hai mai visto un ubriaco. Sì. Era questo, sai, il concetto. Però sono fasi che hai passato. Dopo che è uscito il marketing, questa foto qui fa marketing perché è antica, oggi sarebbero tutti licenziati. Se guardi là, prove di cambio gomme, qualcuno senza, e rifornimento, qualcuno senza maglietta, scarpe antinfortunistiche. Non c'era il limite di velocità nella corsia dei box, volete ci mettiamo la scarpa antinfortunistica.
Bellissimi, tra l'altro, sì, la parentesi, sì. I video della gente che esce a canella da...
Sì, poi voglio dire... Io parlavo prima, non so con chi, a me è successo con Mansell in Messico. Nei paesi caldi usavi braghe corte. In Messico esce Mansell dai box, io ero il suo capomacchina, nel senso che ero quello che gli attraversava la pista davanti per dargli il punto dove fermarsi e rimettere la vettura nei garage all'indietro. Esce nel giro... Il primo giro di warm-up è un out-in, nel senso che esce, poi rientra, fa il controllo perdita, eccetera, perché è un motore nuovo. Io, tra l'altro, ero in radio con lui, c'avevo sempre l'auricolare. Ansel è un pochettino un matterello, diciamo. Mi è passato di fianco, sono andato a vedere in telemetria, sui 245 all'ora. Io avevo le braghe corte e non capivo se ballavano le braghe o le gambe. Sai... E lui aveva visto un cane in pista, mi è passato davanti senza dire niente, a una velocità folle, è andato fino alla torre di controllo a dirgli che c'era un cane che attraversava la pista. A Pagliarini avrebbe potuto dirgli scansati carivo. Un episodio. Però tieni presente che la velocità nei box, i box adesso sembrano piazze d'armi, una volta era una corsia. Cioè dovevi stare attenti ai peli nei polpacci. E tutta questa gente qua che voi vedete mangiare lì erano personaggi con una passione infinita. Prendevano i ragazzini giovani, gli insegnavano tutto quello che sapevano. Se tu facevi quello che loro ti chiedevano, ti portavano come se fossi...
Cosa che oggi è trovare una
oggi
roba.
Oggi è introvabile.
Succedere.
Ma è la grande fortuna che ho avuto io è stata quella lì. Perché poi il nostro mestiere, fatto da professionisti, con professionismo, era solo ed esattamente fare quello che ti veniva chiesto di fare in quel momento lì. Tu, ingegnere, mi chiedevi di cambiare antiscuota anteriore 2 mm. Io dicevo, pensa a te questo qui, 2 mm, cosa vuoi che facciano 350 all'ora col telaio che si flette qui e là? Però lo facevo. Magari alla sera andavo dal mio ingegnere e gli dicevo perché il cambio di anti-squat, cosa vuol dire? E anche la sera a chiacchierare di meccanica, di baricentro, di forze, ed era bellissimo, perché quando facevi quel mestiere a quei tempi non smettevi mai di lavorare, neanche a tavola, neanche a cena, parlavi sempre di qualcosa inerente alla pista, sai, per il giorno dopo, per questo, per quello. E quando arrivò Todd, io capivo quando Todd diceva: ragazzi, mi raccomando, brainstorming è nella nostra vita. Tu già pensi cosa fai quando vai a casa, cosa fai domani, a che ora ti alzi, ti organizzi la vita, speri di andare un po' più forte di ieri, hai fatto 3 modifiche e nella tua testa pensi queste sono modifiche buone, stavolta il mio ingegnere ci ha preso. Poi magari non è vero, però sbaglia l'ingegnere, sbagli tu a pensare, ma l'importante è fare quello che ti chiede nel momento in cui ti viene chiesto, perché sennò 10 persone assieme non riescono a coordinarsi.
Visto che questa è un'intervista sui motori, parliamo di funghi. In un'intervista alla Gazzetta di Reggio te hai detto: di tempo ne ho poco, sono tifoso del Milan, ma tutto lo sport in generale mi interessa, poi amo passeggiare, andare per funghi e tartufi, un modo formidabile per rilassarsi.
E a noi ci ha stupito la semplicità.
Sì, perché siamo fungaiol pure.
Esatto, a parte quello, ma poi in realtà questa frase, secondo me, anche in relazione a quello che diceva Monica prima, dove vedeva chi era sopra di lei, meccanici, storici, cose simili, con un'aura di intoccabilità. Cioè, noi attualmente adesso abbiamo davanti una parte di storia, quindi ci sentiamo davvero onorati, e vedere una frase del genere,
quando dice così mi sento solo vecchio.
Ecco, posto.
Bene.
Perfetto. Allora torniamo subito al mondo,
esatto,
dei motori.
Torniamo al mondo dei motori, perché è meglio così. Ma visto che voi di aneddoti ne avrete sicuramente una marea, tramite questi aneddoti ci raccontate un po' com'era la Formula 1 dell'epoca, perché noi, ripeto, se non so se l'avevate sentito, ma siamo dei 2000.
Io non di cilindrata, eh.
Sì, sì.
Noi siamo dei 2000, quindi io credo che della Ferrari, ecco, io della Ferrari ho i racconti di mio papà. Io la cosa più matta del mondo della Formula 1 che ho di mio papà è nel 94, aprile del 94 andò dei test a Imola, ok, e riuscì a sgamare un pass stampa per scavalcare i giornalisti e entrare nei box, e durante i test fece una foto a Senna e Williams, che io ho appeso in camera, di lui che era concentrato proprio sull'uscita di box a testare. Io mi immagino cosa potrebbe succedere se una persona come me facesse oggi questa cosa, probabilmente verrebbe
galera vita
o cose simili, no? E voi siete rappresentanti di questo periodo che secondo noi è fantastico.
Guarda,
per l'umanità anche, proprio per la semplicità.
È vero che ai miei tempi c'era tanta umanità. Mm. Io mi ricordo un vecchietto che è sempre entrato in box, tutta la squadra l'ha sempre portato dentro, Ferri, che era in un angolino dentro il box, poi veniva e ti diceva: oh, Maser va forte, in position,
Nera.
E questo era per il buon cuore, un appassionato che seguiva Formula 1 dagli anni 50, sì, con un 124 familiare che dormiva dietro, da solo. Perciò per noi era qualcosa che esaltava la nostra passione. Uh-huh. Arrivarono i nuovi, non lo volevano più vedere in giro. Sai, dirigenti moderni, sì, manager, sì, sì, eccetera. Questa è una cosa molto negativa che io ho visto capitare in Formula 1. La Formula 1 dei miei tempi passava a Senna, ti guardava e ti diceva: tutto bene? Tua innamorata come sta? Tua morosa come sta? Cioè, era così. Noi eravamo poi di una generazione che non andava dal pilota a dirgli: oh, come stai, come è andata qui. Spesso erano loro che venivano da noi. Senna era una persona stragentile, molto gentile, e credo, adesso sarò censurato, che gli sport, anche automobilistici, quando sono arrivati i grandi budget, siano stati rovinati.
Se abbiamo una domanda relativa a questo,
no,
questa è una mia sensazione, perché io ho visto Le Mans quando esplose, arrivando alle squadre con, arrivava il povero Giuseppe con una macchinina e 3 bidoni di benzina, arrivava Audi con container, risorse infinite. Parigi-Dakar, stessa cosa, arrivarono i prototipi, prima erano stupende, quando i budget nostri erano più o meno bilanciati, mm-hmm, c'era competizione, c'era umanità. In Formula 1 cosa posso dire? Formula 1, addirittura il commendatore della Ferrari ci diceva: gentili con tutti, ma mantenete le distanze.
Sì.
E una volta io mi ricordo in un'occasione che Frank Williams, che parlava perfettamente italiano e altra persona molto educata, ci chiese delle molle in prestito, molle ammortizzatori. I nostri capomeccanici chiamarono a casa dicendoci, e il commentatore disse a Frank Williams: stato di quello che ha bisogno questa volta, però se fosse stata un'altra squadra ci avrebbe detto no. anche lì l'importanza del proprietario, del padrone. Oggi paga pantalone per il manager, non c'è uno responsabile dell'economia, no? Andavamo in Australia in 35, eravamo in tanti. Ho visto il foglio di viaggio l'anno scorso, 125. A me sembrano cose assurde.
Perché voi eravate, secondo me, anche una cosa che ormai si è persa, perché si è settorializzato, ovvero dei meccanici a 360 gradi.
Tendenzialmente
prima,
sì.
La Monica prima diceva, ma c'è uno per ogni ruota e uno che mette quella nuova, che smonta e rimonta. Quindi già 8 persone.
3 per ruota.
3 per ruota,
sono. 3 per ruota, esatto, è vero.
3 per ruota, 2 carrelli, uno che la tiene ferma, uno che pulisce la visiera, l'altro che sta lì con l'estintore, un carrello di scorta posteriore.
Cioè, in quella foto lì con Villeneuve, con la macchina portata a telaio, quanti eravate? In 5? 6?
Più o meno sì. Però attenzione, in quei periodi, quando picchiavi la macchina, la rifacevi, la rimettevi dritta, la risaldavi, la rischiodavi.
Quindi secondo voi questo è uno svantaggio rispetto ad adesso?
Adesso cos'è? Alle 6 di sera sono in parco chiuso.
Posso dire?
Ma sì, sì, certo.
Quello che io ho potuto vedere nel mio periodo, e quando guardiamo quelle macchine là, e giustamente lui ha detto che quando sbattevano le macchine le rifacevano, vuol dire che anche il telaio delle volte c'era necessità, era fatto di lamiera, rivetti, colla, quindi si davano la carrozzeria in vetro resina, si davano da fare la notte, secondo me passavano delle notti anche senza dormire un attimo. Adesso se sbatti il telaio lo cambi, non ci fai niente, perché in carbonio cambi le sospensioni, cambi tutto, ma il telaio non lo cambi, cosa che... Allora bisognava essere dei meccanici a 360 gradi. Adesso invece la figura del meccanico non è esattamente come... Dimmi se mi sbaglio.
Adesso non riparano più niente.
Ecco, adesso non riparano più niente. Quindi anche a livello personale è un valore aggiunto che hanno avuto quell'esperienza lì di poter lavorare sulla macchina a 360 gradi.
Di mandare il pilota in pista con delle modifiche.
Con delle modifiche all'ultimo momento e fatte con... Con il criterio di poter fare il meglio possibile. Sì, però
posso raccontarti una cosa che mi fa venire in mente.
Vogliamo qualsiasi cosa.
Qua, cioè.
Quando tu facevi una macchina, intanto c'era il periodo del ragazzi, venite che c'è il primo vagito, la prima messa in moto.
Bellissimo.
E poi andavi tendenzialmente a fare la prima prova una termica. Cioè andavi o in Sudafrica o in Brasile.
Quindi per
se tiene lì,
sentire se partita. Teneva con le
la
altre
termica oggi la fanno teorica tutta. Noi avevamo un magazziniere che è quello con la bottiglia in mano. E dopo i primi giri dicevo ragazzi nascondete i pennarelli perché passava Forghieri, se scaldava un po', tagliamo qui, facciamo così, dai col pennarello sulla scocca, no? Sulla carrozzeria. Loro dicevano, nascondete i pennarelli che c'è Forghieri. Poi ci faceva tagliare, aprire, era quello che si faceva in pista.
Però c'era questa connessione tra ingegneri e meccanici molto più diretta rispetto ad oggi, per esempio. Molto. Come la vedete voi questa cosa? Perché anche solo, cioè, Forghieri che torno, cose simili, mi sembra una cosa che studiando ingegneria del veicolo oggi, dalle storie che mi hanno raccontato come funzionano le aziende oggi o le realtà, sembra distante.
Ora, tu sai che io sono innamorato dell'elettricità, no?
Tanto amore.
Come concetto proprio.
Come concetto astratto.
Io vorrei che sparisse l'elettricità in una gara di Formula 1.
Oh! Beh, tosta.
Ad oggi
e
tosta.
E questo te lo dico perché ho fatto una 24 ore, ho partecipato a una 24 ore. Al muretto è un ingegnere che io stimo tantissimo, fu anche ingegnere di Senna, eccetera. Andò via la luce a tutto il muretto box di Spa, cioè la 24 ore, no? Gli ingegneri vettura erano andati in panico perché avevano perso il TJ, cioè tempo di iniezione, non sapeva più quali consumi. Allora l'ingegnere Scannelli gli disse, ma se va via la luce tutta la gara ci fermiamo noi. Il computer deve essere un tuo assistente, non devi dipendere dal computer. In gara ci devi essere con la testa, non col computer. Sempre la tua testa deve esserci. Strategie, software che ti mette nel momento, sbaglia praticamente tanto come te con la testa. Noi ai box eravamo in gara di continuo solo guardando i board, sai, i cartelli, sì, che sì. C'era più uno, meno uno, posizione, giri, eccetera. Il consumo lo sapevamo grossolanamente, perciò eravamo sempre in gara. Oggi a un tecnico gli togli il computer davanti, non arriva al pit-stop.
Effettivamente è interessantissima questa cosa. Cioè, se tu ci pensi, ad oggi, se si stacca la luce in una gara di Formula 1, cioè, la macchina in teoria è una macchina, deve essere fatta per andare con la benzina. Non c'è, dovrebbe sì, essere fatta per continuare.
Lì, anche proprio io pensando all'interno dei box,
la telemetria. Se io ti tolgo la telemetria, tu non ti accorgi che manca un cilindro. Giuseppe se ne accorge. Pagliarini se ne accorge.
È vero.
E mi dici, no, tutti i segnali sono buoni, in telemetria va benissimo. Manca un cilindro, mondo cane. Questo ci è successo tante volte. Una volta avevo una discussione con un ingegnere, gli dicevo, ci manca un cilindro, senti com'è. Se è un 12, ragazzi, a strappare una corda a un violino, se ne accorge anche mia nonna. È un violino il 12. Ho preso uno spruzzino d'acqua, gliel'ho spruzzato su tutti gli scarichi per fargli vedere lo scarico in cui non evaporava, no? Questo è uno scoppio. È la telemetria del Medioevo.
Sì, sì.
Però il computer gli dava che funzionava tutto. Adesso hanno un sensore di battito ogni cilindro, un sensore lambda su ogni cilindro, se non è 920 millibar è un casino. Ai miei tempi finivano le macchine con una ruota mezza buca, un pistone un po' forato, l'altro detonato, il pilota cotto con le vesciche. Oggi vedi, scendono dalla macchina, fanno dei salti che sarebbe come un calciatore che finisce la partita e dice vado a fare 5-6 km di corsa perché...
Quindi non seguite più le gare voi oggi, per esempio?
Io devo dirti che mi annoio parecchio, poi... Non amo tantissimo l'elettricità e poi mi piacciono poche regole, ma vere.
Ah, quindi allora...
Io Verstappen quest'anno gli avrei penalizzato 6 volte. Gli anni prima ancora peggio, perché quando è montato sopra Hamilton per fermarlo, io gli avrei detto stai fermino 2 o 3 gare, ci pensi un pochino poi. Però mi sembra che nessuno... Va bene così.
Ma non va un po' in contrasto anche con un po' l'aggressività in pista che c'era a quei tempi? Perché comunque, perché ti spiego, la nostra generazione si lamenta che sono troppo, troppe regole.
Sì, troppe regole.
Poi per esempio, e quindi avrebbero lasciato correre quello che Verstappen avrebbe fatto per esempio a Monza qualche anno fa.
Sì,
e fa riferimento ai vecchi tempi.
Le partenze che fa, che mette un incontro a box.
No. Le gare lo fa.
Cioè, non lo so, vi sembra un bel gioco?
No, ma infatti quindi
siamo martellati, io voglio un manico più lungo. La grande differenza tra i piloti di allora e quelli di adesso è che non si fanno più male. A quei tempi fare ruota a ruota avevano i piedi davanti al profilo della ruota anteriore, con delle macchine che torcevano. Se guardate il famoso duello Villeneuve-René a Dijon, voi vedete che blocca la ruota in appoggio, blocca quella scarica. Erano macchine. E lì c'era una forma di rispetto tra i piloti per quello. Perché i piloti a quei tempi si facevano male. Avevano la scatola guida che gli passava sugli stinchi, avevano i piedi davanti all'asse anteriore. Avevano 220 litri di benzina e dei telai che non erano ancora in carbonio, erano...
Adesso il limite sono le penalità, prima era la vita, diciamo. Cioè.
Più, io sono uno di quelli che pensa, più regole metti, più varianti hai. Ogni regola in più sono 3 varianti.
È come nelle macchine, più pezzi metti, più c'è qualcosa che si rompe, e più probabilità che si rompa.
Formula 1 dovrebbe essere un parallelepipedo che ci metti dentro quello che vuoi. Vuoi andare a letto? Scatola. Tu hai. Io metto propano, ci metto
il cappello.
Un monocilindrico due tempi.
Sempre prendendo le interviste, sempre la stessa, okay, credo, da dove ho preso quella della roba dei funghi. Tu hai parlato che dopo l'incidente che ebbe Villeneuve a Zolder, uno dei tuoi primi pensieri da meccanico è stato quello di pensare che, non dico la colpa potesse essere tua, però come in quanto meccanico tu ci pensi per dei giorni interi e delle notti al fatto, ma se magari era colpa mia perché ho avvitato magari un bullone male o così.
Non è una cosa questa che ci ha colpito molto, perché i funghi, non, perché per assurdo, ci ha colpito in umanità, non ci ha fatto, non abbiamo mai pensato
a come si può sentire un meccanico dopo un incidente.
Anche perché, come avete detto voi, la sicurezza è cambiata tanti. Se io dovrei pensare all'incidente più grave che c'è stato negli ultimi anni, mi viene in mente quello di Grosjean. E lì
Bianchi.
Bianchi,
questa è una cosa che viene detto molto poco,
esatto,
ed è vissuta molto personalmente. Io, quando avevo una macchina che girava, avevo nella testa tutti i bulloni che avevo serrato per tutta la gara, finché non finiva la gara. Sensazioni bruttissime che provi negli incidenti mortali sono, non credo che possano essere descritti come realmente li provi. Io l'ultima volta che ho provato qualcosa del genere è stato con Gerard a Imola. Ha picchiato, è andato dritto, vedi che non gira la macchina, nella tua testa pensi a tutto, alla scatola di guida, ma tu pensi a cos'è stato, e ce l'hai nella testa per un giorno intero, e anche prima che parta per una gara la macchina, tu guardi la macchina cercando di cogliere il piccolo capello che non è dove deve essere. Non pensi alla gara, pensi alla macchina in quel momento lì. Infatti delle volte anche i ragazzi mi dicevano sempre, come fai a vedere? E io, era una cosa mia, io avevo sempre in mente tutto quello che poi ho sempre avuto paura della benzina, dei rifornimenti, di quelle cose lì. Benzina mi ha sempre fatto paura.
Quindi proprio il gesto di far benzina, sì, con la macchina calda.
Ma perché anche nei box ho visto tante cose.
Cioè, rischi,
mi ricordo anche lì cominciarono il marketing con i tappeti in terra. Ti caricavi elettrostaticamente, andavi vicino alla macchina a far benzina. Il marketing fa bella figura, sei un coglione.
Sei arrosto, più che niente.
Lo faccio per dirti mille cose, che pensa a quello che ti può succedere, pensa a quello che ti sei dimenticato. Sempre quando loro spedivano materiali verso Australia dicevo sempre, ricordatevi di spedire quello che vi state dimenticando, perché qualche errorino da qualche parte, cioè è impensabile che non ci siano errori, e la telemetria è una di quelle cose che quelli della nostra età odiano un pochino. A te ti fanno del bene, perché carica 500 kg, 20 kg in più con lo stesso set, alzo dietro, il drag, eccetera. Ai nostri tempi era tutto un po' con l'olio da cambio. Guardiamo dove gira l'olio, mettiamo due fili di lana, il pilota cosa dice.
In una Formula 1 ideale, nella quale potreste decidere voi le regole, quale sarebbe secondo voi, secondo la vostra esperienza, il giusto compromesso tra far correre rispetto dei piloti, tutta sicurezza e comunque marketing o cose simili? Poi è logico che mi potete anche rispondere, a me del marketing vinceva Nita, vinceva Brisa.
Si può dire?
Certo.
Ma Dio.
La cosa più bella delle vetture di oggi, io dico il mio parere, poi te Beppe mi corregge.
No, correggio no, però dico la mia.
È la sicurezza. La sicurezza di queste vetture è favolosa.
Dall'Ara ha fatto dei lavori in questi anni, con l'Alo anche.
Tutti hanno fatto dei lavori stupendi verso la sicurezza. Io vorrei fare un po' più di fatica ai piloti. A me il cambiettino così, o che guidi una macchina con tutto concentrato qui, mi dà da fare. Gli metterei il cambio a H, neanche sequenziale.
Sì, sì.
perché ragazzi era bello anche quando a Monte Carlo arrivavano 8 macchine tutte senza la seconda, che sentivi che la seconda, sai, i denti sì. lo usavano a rallentare, bicicletta nella mano, lo sponsor tatuato sulla pelle per te. E dargli una mano a venire fuori dalla macchina come ai nostri tempi. Adesso escono troppo a molla.
sono troppo energici.
Sono troppo. Ma pensa a te, questa.
Fanno troppo poca fatica. Fanno
troppa fatica, è incredibile.
Vi ricordate i Senna,
sì,
i Mans?
Quando gli si staccò la manopolina del cambio che continua tutta la gara. E il team radio fu lui che urlava costantemente per la felicità. Arrivò Monte sul podio che non riuscì ad alzare la coppa,
sì, perché
era sfatto totalmente.
Ma io ho visto piloti che non riuscivano a scendere la macchina, sai, testa al contrario, sai, curva destra. Adesso non ne vedi più. Io ricordo una volta una cosa simpatica. Monte Carlo in gara, Stefan Johansson ha troncato la leva del cambio. La leva del cambio era un prigioniero schiacciato con un filetto da 6. C'era una manopola con un dadino sopra. Ha troncato, inizio filetto. Ci ha detto per radio, ho rotto la leva del cambio, non riesco più a cambiare. Monte Carlo, potete immaginare quante cambiate si facevano. Allora Pietro mi fa Vimmig. Ero lì ai box, abbiamo preso il manico di una scopa, Pietro l'ha segato. Gli ha forato, gli fa: io ci metto il pomello e te gli fasci la mano. È arrivato Stefano in box, Pietro gli ha dato 4 martellate su un pomello di legno e io gli ho fasciato la mano perché aveva tagliato e sanguinava tutto, eccetera. Ha finito la gara così e mi ha chiesto: è andato bene? Ma dopo 3 giri ho buttato a casino anche quella leva lì. Perché... Questo faccio per dirti un episodio che... di gara. Che c'era a quei tempi.
Sì, che ad oggi è impossibile.
Oggi si fermano, vanno in ricovero e vanno anche dallo psichiatra per un pochino.
E invece un'altra testimonianza sempre riguardo a come...
Beh,
alla domanda che ho fatto.
Diciamo che secondo me la Formula 1 attuale, tornando al discorso che dicevi se è interessante o no, io non la ritengo interessante per un motivo. Che adesso sai chi parte, come parte e arrivi, difficilmente vieni superato, a meno che non ci vengano le strategie, però le macchine, sto parlando in affidabilità, sono affidabilissime, quindi non vedi più che nessuno che rimane a piedi, certo. Tranne invece all'epoca le macchine, l'affidabilità zero, sapevi che facevi la pole position ma non sapevi dove arrivavi. E quindi questa cosa qua, vista dal meccanico e anche dal tifoso, era bellissimo, ti tenevi incollato alla televisione fino alla fine. E poi c'era un'altra cosa che a me personalmente mi fa pensare e mi piace pensarlo tuttora, che all'epoca c'era gli ingegneri, che c'era lo standard, poi c'era... fenomeno, c'era quello che tirava fuori la particolarità nella macchina che ti faceva andare forte, e quegli altri dovevano rincorrere, fare delle cose, motore più, però le cose, c'era manualità a fare la macchina, adesso sono praticamente tutte uguali. Poi una cosa che secondo me non è tanto bella, nel senso che adesso vendono i motori, tutti quanti hanno i motori, cioè la Ferrari dà i motori alla Haas.
Alfa Romeo.
Quindi loro sono costretti a stare dentro dei regolamenti. Supponiamo che io pago, però devo stare al regolamento, non potrò mai arrivare al livello della Ferrari, di sicuro, assolutamente. Dovrei permettere alle squadre che chi ha un ingegnere che ha la trovata, tira fuori la trovata, c'ha un equilibrio, gliela lasci fare, tu hai più soldi, è vero il budget cap, però il budget cap è fatto per le squadre top, quelle che sono sotto difficilmente arrivano al budget cap,
sì.
Tu gli devi dare la possibilità di fare degli tecnicamente, se io ho c'ho un ad esempio la Mercedes quando fece
pensando a quello.
Allora io credo che lì un ingegnere giovane è arrivato lì, ha detto ma perché poi il fondamento della macchina è, cioè, il concetto è di fare stare le ruote al momento giusto, al posto giusto in qualsiasi momento, perché tu fai una curva, le ruote dovrebbero lavorare in una certa maniera, però tu le imposti in quella maniera lì perché meccanicamente non puoi fare diversamente, quindi cerchi di fare, dico bene, un compromesso tra campanatura, convergenza, incidente, tutte quelle cose lì.
Tra rettilineo.
È arrivato un ingegnerino lì della Mercedes, che io non conosco, però gli dico bravo, che ha tirato fuori il discorso di variare gli angoli e che si adattino in qualsiasi momento della sterzata. E quindi questo è bellissimo.
È fantastico. Io sono d'accordo.
È fantastico. Queste sono cose belle. Di contro c'è
una differenza.
Uno, come diceva lui prima, adesso l'elettronica ci do fuoco, i computer non li voglio vedere, tutto quanto è vero. Un ingegnere o più ingegneri sotto al muretto box sono lì, piove, Meteo France dice che piove, quindi piove, lo dice Meteo France. Io mi ricordo che c'è stato un pilota che ha rischiato di vincere la gara, però non l'ha vinta, perché non l'hanno chiamato dentro, perché Meteo Sat diceva che pioveva e loro dicevano che non pioveva. C'è stato un ingegnere che è diventato, ha preso del fenomeno solo perché è andato fuori, ha visto che pioveva, ha chiamato dentro il pilota che era doppiato, Barrichello con la bar, si è sdoppiato ed è arrivato secondo, mentre noi siamo ancora là che giriamo perché c'era il tecnico davanti al televisore che diceva che pioveva, non pioveva, cioè lui si fidava di quello che diceva Meteo France e il computer.
Ma sono paraculi, nel senso
cioè hai capito? Per ipotesi,
io sono d'accordo.
Meteo France dice che piove, se non piove si è sbagliato Meteo France, mica io.
Ecco, questa è una cosa che ha aggiunto lui, però è così,
paraculi.
Un altro aneddoto che mi viene da pensare sempre a quello che ha detto lui, che quando Mansell gli è passato davanti di fianco ai 250 all'ora per andare a avvisare la direzione corsa che c'era un cane in pista, io confermo perché ero a Imola nel 94 quando è morto Senna, prima è morto Ratzenberger e ancora prima il sabato e il venerdì fece l'incidente Barrichello. Io ero lì al box e facevo il cambio gomme, quindi non c'era il limite di velocità, i box a Imola lui può confermare che sono abbastanza stretti, quindi i meccanici non erano tenuti a stare dentro il box ma stavi lì sulla tua piazzola. Quindi io ero lì all'anteriore sinistra, che la mettevo su, dicevo con un mio collega, ma guarda, eravamo tra l'altro in uscita dal box, neanche i primi, perché i primi eravamo in uscita che lì passavano con quanto ne avevano. E ho visto passare due o tre piloti che ero lì e ho detto, ma cazzo, guarda se passano forte, a mezzo metro, a mezzo metro. Non ho fatto tempo a dire così, ho guardato la macchina arrivare, ho visto Alboreto, che stava perdendo la ruota, proprio ho visto la ruota che la stava perdendo, e io ho detto via, sono scappato dentro il box e non ho, cioè praticamente ho visto quello che è successo e da lì è cambiato tutte le regole, infatti la sicurezza giustamente deve essere
grande,
al top.
Grande Michele Alboreto, perché la gara dopo era a Monte Carlo e disse, voi fate tutti i regolamenti che volete, io nel box a Monte Carlo non passo a più di 60 all'ora.
Io ho letto in vari articoli che tu sei molto affezionato ad Alboreto, perché lo ritieni un signore proprio.
Per me Alboreto è stato un signore, Patrick També è stato un... ma proprio signori, sai, qualcosa in più. E poi tante altre brave persone, perché non sono tutti delinquenti, ma loro proprio dei signori, non tutti,
sì,
una buona parte, come ogni una volta dicevano che vengo carta in Formula 1, il più onesto era la galera. Abbastanza vero, perché o quello che hanno fatto nei car, con i trattamenti, gombe, con... nella benzina ci manca la Coca-Cola, poi ci hanno messo di tutto, foravano l'asse posteriore, tutto quello che hanno provato. Noi gli inglesi, già ai miei tempi, noi avevamo Piccinini come direttore sportivo, che era uno che seguiva il regolamento alla lettera. Gli inglesi rubavano da paura, bombola del sentore vuota, la flangia, cioè ti chiedeva 18 bulloni, non ne aveva 3.
Chi era quello che mise il serbatoio che lo riempiva d'acqua tipo...
Tirrell. Dopo l'ha fatto diventare regolare.
Io vi posso dire una cosa, poi forse lì
anche lui
il fegato dalla parte. Questo,
sai come lo
per me è magnifica questa cosa.
Sai come lo chiamavano? Boccaiolo.
Per me è magnifica questa cosa che però ognuno interpretasse così il regolamento. Che, dove la vostra parte invece com'era?
No, Ken Tyrrell era uno che stava anche attento alle spese. Mm. Io ero incantato da Chapman. Una Lotus. Ogni tanto tirava fuori delle macchine che io non capivo come erano fatte, diventavo matto, no? A un certo momento vedevo l'ammortizzatore e non vedevo la molla. Dicevo, che stupidi, questi qui girano senza molla.
No.
Non era vero, erano barre. Il doppio telaio. Una volta avevano una...
inventiva?
Possibilità nel regolamento di esprimersi.
Sì. Esatto,
sì, sono molto più liberi.
Adesso tu se vai in Formula 1, ragazzi, se le fate tutte dello stesso colore, le distinguete voi?
No,
no, quello credo sia un problema. Secondo me è un problema.
Per
io
me
sono
è
molto
un
affezionato
problema.
A questa cosa di lasciare liberi gli ingegneri quando inventano una cosa. Ti rompe le scatole come la tipo la Brabham che inventò il ventolone dietro, però fino a fine stagione li fai andare perché se lo meritano. Però
la macchina a soglio la della Brava,
esatto, esatto, però li fa andare almeno fino a fine stagione,
ragazzi,
perché se lo meritano.
A noi cambiavano i regolamenti a noi dall'80 al 90 ogni anno cambiava il regolamento turbo, pressione libera. Noi cambiavamo 10 motori a weekend, cambiavamo
sì,
esatto. L'ultimo giro di qualifica
poi c'erano i motori da qualifica che andavano oltre i 1000 cavalli,
Gate a pacco, cioè
sì, li detonavate
sì. Toccami cambiare turbine e motore, grazie di Dio, però però sai, lì davi il massimo. E l'anno dopo gli mangiavano la pressione. L'anno dopo ancora la pop-off, ti ricordi? Pop-off.
Sì, perché lì diventava un discorso che andava di pari passo, perché c'era talmente tante variabili e uno interpretava il regolamento un po' e alla fine la federazione ci correva dietro, che cambiava di nuovamente il telefono.
Anche lì paraculi, perché tagliavano sempre le prestazioni alla fine, perché tu togli libertà di esprimersi su una vettura con la scusa che le macchine troppo veloci potevano andare in tribuna.
Sì, diciamo
la scusa
che la
era sempre quella.
Forse dal vostro punto di vista poteva essere ottimizzata e migliorata in altri ambiti, in altri modi.
Sì. Io non per me la Formula 1 limitandola a 3 motori all'anno, per me è il contrario di quello che ho pensato io in Formula 1.
Sì.
Io voglio tutto. Voglio giù il piede a tavoletta, voglio tutto, che mi dia tutto. Adesso safe, fuel engine. Noi usavamo la benzina per non detonare, ingrassavamo per non detonare.
Quindi sì.
È il contrario, esatto. Non credo che spendano meno adesso non cambiando i motori che ai nostri tempi cambiando i motori.
No.
Che spendono sono i simulatori e le gallerie del vento. Non c'è una squadra che non abbia 2 gallerie del vento. Costano come l'oro in piazza.
Io per concludere, anche se starei tipo 48 ore a parlare solo di queste cose, volevo chiedervi a testa, vogliamo chiedervi un aneddoto divertente di quelli tipo la Monica ci diceva, gli scherzi che faceva Paglia.
vogliamo sapere
almeno uno.
E se ti faceva degli scherzi anche la Monica,
esatto.
Scherzi, ti assicuri che sia una bella cosa dirlo?
Sì, va bene.
Ma uno degli scherzi, vergogna anche un po'. Avevamo una cosa per pulire quando cambiavi i freni, le pinze, così Noi lo chiamavamo Valtani, in realtà era una traviolina spray. C'era uno dei ragazzi che ne usava due barattoli e io gli dicevo: cazzo, hai ucciso due foche. Allora l'ultima gara, per gli scherzi, li facevi per l'ultima gara. Sì, pensavi, sì, avevamo tutti i barattoli tipo oli, tipo, avevano la stessa dimensione, erano spray. Allora io li avevo messi tutti nell'acqua e avevo invertito l'etichetta tra Baltane e vernice nera, pensando così quando va a pulire i freni. Infatti lì si scurono un po' di bestemmie sottofondo. La prima, invece di pulire, ha verniciato caliper di nero. E chi è stato non si sapeva mai, perché la colpa era mia o di Pietro, ma nessuno sapeva mai di preciso chi era stato.
Da qui in avanti, dalle bocche di Paglia e Gian, uscirà spesso un nome, e questo nome è Pietro. Pietro, sempre Pietro. Ma chi è questo Pietro? Pietro Corradini è stato un appassionato, come tanti di noi là fuori, uno di noi praticamente, che ha cercato di fare della sua passione la sua vita, e ci è riuscito in quella cosa che riescono davvero in pochi a fare della propria passione un lavoro. E tra l'altro è riuscito addirittura, con la fantastica realtà che abbiamo intervistato, la Scuderia Belle Poche, e a tutti i suoi colleghi, la Monica e tutti gli altri, a trasmettere la sua passione e le sue competenze alle nuove leve e alle nuove generazioni. Eh sì, perché Pietro, dovete sapere, ha lavorato con i più grandi della storia degli anni d'oro della Formula 1. Ha lavorato con Jackie Hicks, Arnaud, Villeneuve, Lauda, Regazzoni, ha lavorato con i più grandi. Come se non bastasse poi a definire quanto fosse matto per i motori, ha lavorato nel progetto F40, nel progetto F50, nel progetto 550 ed è pure finito a Le Mans con il progetto della 575 LM. Purtroppo poco tempo fa Pietro è venuto a mancare, e dobbiamo essere sinceri, per un attimo non sapevamo se pubblicare questa intervista o meno, perché io per primo ho sempre questo pallino da quando abbiamo iniziato a lavorare sui social e a crescere sempre di più, ovvero che il silenzio è la più grande forma di rispetto che si può dare a una persona quando viene a mancare, per i suoi cari, per tutti i suoi amici, per tutte le persone che gli erano intorno. In questo caso però, dopo esserci confrontati, abbiamo deciso di fare questo video nascosto, tra virgolette, ovvero prima che Paglia e Gian iniziassero a parlare di tutti gli scherzi che facevano insieme a Pietro nel paddock, abbiamo deciso di mettere questo video segreto per voi ascoltatori, per farvi conoscere chi era Pietro e la grandissima persona che era, perché se non ci fosse stato lui, probabilmente noi non saremmo mai finiti all'interno della Scuderia Belle Époque ad intervistare tutta la sua realtà e portarla alla luce. Purtroppo noi non ci siamo riusciti ad intervistarlo quando siamo andati lì. Avrei sempre voluto ringraziarlo tantissimo per il lavoro che, insieme alla Monica e tutti gli altri, ha fatto in tutti questi anni alla Scuderia Belle Époque, e purtroppo però non ce n'è mai stata occasione. Tra l'altro, dato che comunque sempre di memoria si parla, vi invitiamo, per ricordarlo, ad andare a vedere l'intervista che il nostro amico Willy, insieme a Mr. Sapone, l'ultima testimonianza che Pietro ha lasciato, perché è davvero un bellissimo ricordo alla sua memoria. Questo video lo dedichiamo a lui, e come ci è stato consigliato da alcuni amici e alcuni colleghi dopo esserci confrontati, l'omaggio più grande che potevamo fare a Pietro era proprio quello di far uscire questo video, per fare quello che banalmente sappiamo fare meglio, ovvero raccontare a tutti i nostri coetanei e alle generazioni più giovani queste storie. Perché Pietro adorava davvero tanto quando noi giovani ci mettevamo in gioco e raccontavamo la sua epoca con la nostra chiave di lettura. Quindi io ora vi lascio alle storie che coinvolgono Pietro, Gian e Paglia, che sono davvero belle. Rivolgete un pensiero anche a lui. Noi vogliamo dedicare questo video a lui, alla Scuderia Belle Époque, e speriamo davvero di aver reso giustizia alla sua passione e al suo amore al mondo dei motori con il nostro lavoro. Ciao Pietro.
Quindi molto
esatto, salutare Pietro.
Ciao Pietro.
Salutiamolo tutti.
Pietro una volta mi ha detto: prendi un martello e vimmi.
Già qua.
Io sono andato con lui. Cosa ha fatto? È andato nel parcheggio, eravamo a Rio, avevamo in noleggio tutti i pulmini Volkswagen, si chiamavano Combi, ti ricordi, che non stavano dritti neanche.
Oddio che faccia, quindi vuol dire che era un disastro quei cosi lì.
È andato dietro a un pulmino di quelli da Brabham o della Lotus, non mi ricordo, ma tac 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 gli ha schiacciato lo scarico, no? Alla sera tutti a casa tranne che loro, però loro ha detto: domani dobbiamo guardare se c'è lo spinterogeno perché è un casino. E con Lotus e Brabham si faceva spesso. Un'altra volta eravamo in colonna a fine Gran Premio, avevamo quelli della Brabham dietro, io li ho visti che è sceso uno, si chiamava, era un meccanico che voleva venirci a aprire il bauletto del combi, sai, per staccarci la corrente. Allora con Pietro gli ho detto: beh stai attento. Pietro non ha fatto tanto, quando andavamo ai 6 all'ora, lui di corsa a piedi è arrivato dietro, col Pietro è inchiodato. E ho visto il naso nel vetro di dietro. Che lì, sai?
Oh, bellissimo!
Una botta.
Accetti in perma.
Un'altra cosa, sempre Pietro che inventava queste cose. Ti ricordi il freno a mano di quei mezzi lì?
Sì.
C'è la pompa dell'acqua sotto, l'acqua degli spruzzini. Staccavamo il tubo, legavamo il tubino dello spruzzatore dell'acqua nel freno a mano che spruzzasse esattamente a metà, erano tre posti inferiori, spruzzassero direttamente al posto centrale. Noi mettevamo sempre il cuoco lì e lui fumava. Pietro aveva messo a massa il posacenere, cioè se lui spegneva la sigaretta chiudeva il posacenere, ne ha lavati in faccia, non capiva da dove venire. Io ero d'accordo con Pietro, tiravo indietro il posacenere. Lui guardava, non capiva dove. Lo faceva tre o quattro volte nel viaggio, arrivava in un hotel, era sempre delle bestemmie, sai, appoggiate sul cruscotto.
No, ma
bellissimo.
Spettacolo.
Bellissimo. Sono momenti, secondo me, fantastici.
Sì, posso raccontarne un altro?
Sì, va, sì, va. Sì, no, noi l'abbiamo.
Stiamo qua.
Venivamo a casa da Monte Carlo, Pietro guidava il Ducato a quei tempi. Erano tutti sul Ducato, dovevamo far nafta. Al primo distributore in Italia, appena passato 20 miglia, c'era una colonna in decenza. Pietro fa: no, andiamo al prossimo. Arriviamo al prossimo, spia accesa. No, c'è troppa gente, Pietro, andiamo al prossimo. Arriviamo a 300 metri dal distributore, a piedi col Ducato, senza nafta, sai? Tutti a spingere dietro, mentre spingevamo, la minghina fa: oh, tiriamo dritto, andiamo nel prossimo che c'è colonna. Era lì che spingevamo.
No, meraviglioso.
Io sono estasiato da queste storie.
Sì. Ma voi la fate sentire in giro questa roba?
L'idea è quella.
L'idea è quella, però non credo sia un problema di base. No. Non credo sia un problema.
No.
Bestemmie non ho detto.
No, ma infatti
perfetto, dai, tutto giusto.
Bravo, sì? Grazie.
Io direi che con questa notizia bomba sul fatto che se verranno messe in giro. Ah, sì, se volete, cioè lo salutiamo anche noi, ovviamente. Pietro, ti salutiamo davvero tanto e ci farebbe piacere poi un giorno di questi, se riesci anche solo condividere senza telecamere, senza microfoni davanti, un momento insieme per parlare, se volete dirgli qualcosa anche voi per salutarlo.
Ciao Pita, aspettiamo qui, datti una mossa, fa ginnastica, mettiti in forma.
Ecco.
Ciao Pietro, mettiti in forma perché stavamo parlando, anche se non ci sei, guarda, sei sempre sulla bocca di tutti.
Che non è un bel dire.
Qui no, sulla bocca di tutti nel senso buono, perché nel senso buono, nel senso che hai dato tanto e devi ancora dare tanto.
Io con questi saluti direi
aspetta, io vorrei aggiungere un aneddoto di quanto ha detto lui.
Vai,
prima.
Sì, assolutamente, vai.
Con i famosi pulmini ad alcol etilico e tutto quanto, io ero su, solo due cose. Normalmente si va, poi dopo dentro le gallerie, adesso c'è la galleria, allora stacca la chiave, continua a pompare con l'acceleratore, poi un bel momento dai corrente, contatto.
Ah, così.
Pum. Secondo me abbiamo lasciato un paio di marmitte dentro le gallerie, di sicuro, perché dopo ho cambiato rumore, il furgone non andava più, poi dopo tanto erano noleggio, non va niente. Un'altra cosa, la sera andiamo che Nigel ha offerto una cena, siamo andati fuori. Non so se ti ricordi, ma ti ricorderai di sicuro. Eravamo con i pulmini, un bel momento uno dietro l'altro, naturalmente gas in fondo, non guidavo io, però sempre gas in fondo. Nigel ci sorpassa, poi inchioda. C'era tre furgoni, uno dietro l'altro. Di traverso tutti che abbiamo richiamato. Ma lui l'ha fatta apposta,
Ti dico anche dove, Avenida Tanti, a Rio de Janeiro. Cioè, mi hanno chiudato davanti, guidavo io il primo furgone.
Sì, io ero
sono fermato tanto così. Nigel davanti ha messo la retromarcia e ha cominciato a farla fumana.
Una cosa.
E poi sai, ti ferma la polizia, è colpa tua, Nigel.
Un'altra bella storiella, tra virgolette, un po' meno per l'autista, perché però all'epoca a Monte Carlo c'era si andava giù con
Ottani,
una persona bravissima tra l'altro, e solo che non capiva e non parlava una parola di francese, tanto meno noi, però lui in generale. Arriva giù, c'era la strada barrata, noi dovevamo andare in un posto. C'era il gendarme, ha detto,
era
si ferma.
Era una corrierina, era un 30 posti.
Si ferma, dice, lei ci ha detto non dovete passare di qua perché devi... Allora lui in dialetto dice, ma ragazza, al decchilo, l'ha detto Dagnamossa, lui ci ha messo la prima, è andato avanti, ha passato una sera in caserma.
No.
Ha detto, hai capito cosa?
Sì.
Tranquillo lui, perché era tranquillo. Ragazzi, scusa, ha detto che non mi ha capito. L'ha detto Dagnamossa.
È partito,
ha messo la prima.
Di tornare indietro. No? Lui ha praticamente sfondato il blocco.
Dopo parcheggia lì, venga con noi.
Ne parliamo.
E noi a ridere.
Poveraccio.
No, niente, l'ultima cosa, sapete cos'è Drive to Survive, per caso?
La serie Netflix della Formula 1?
No, perché sì, se non lo sanno vi aggiorno su quello che stanno facendo in Formula 1 adesso, perché parlavi di budget diventata commerciale, adesso sì. Ci fanno anche la serie TV sulla Formula 1.
Meno male.
Perché devono aggiungere del dramma per far aggiungere più pubblico.
Dovrebbero togliere dell'anestetico.
Esatto.
Perché dopo il primo giro...
Che poco.
Il divano diventa fettoso.
Sì, esatto.
E con questo rimando ai nostri cari bei divani, noi vi ringraziamo tantissimo per questa testimonianza davvero, e vi ringraziamo davvero per aver condiviso tutte queste storie con noi. E noi vi ringraziamo per essere stati con noi e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao, ciao, e ciao Pietro!
Ciao Pietro.